Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Parlare di lui, ma anche in generale di altri temi legati al mondo del calcio italiano, abbiamo con noi un amico come Claudio Onofri.
Fuori classe.
Sì,
fuori
classe. Del pianeta Genoa conosce veramente tutto. Claudio, buon pomeriggio, ben trovato e grazie.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
Guarda, Claudio Onofri, caro, te sei molto giovane, Andrea Giannattasi. Caro Claudio Onofri, in estate fece un paragone su Gudmundsson che poi ha tenuto banco per mesi.
È vero, hai ragione.
Perché chiarendo che si parla di, no, di epoche, di ere diverse, chiarendo che non si possono paragonare poi modi, stili di gioco di quel periodo, altro, ma lui disse che Gudmundsson aveva un qualcosa di Kurt Hamri, e non solo per il fatto di essere scandinavo o di tenere i calzettoni giù. E per mesi la riflessione di Claudio Onofri ha tenuto banco a Firenze, e il figlio di Kurt Hamri mi ha detto che lui era un paragone che ci stava sola. Quindi stai parlando di un vate, ricordati.
E quindi chi meglio di lui ci può dire qualcosa su Frendrup? Ora, che sia forte lo sappiamo tutti, caro Claudio, ma a sensazione tua, per quello che è il momento societario e di classifica del Genoa, per quello che poi insomma possono essere le ambizioni del club, è un elemento che ti aspetti che a gennaio possa eventualmente cambiare casacca?
Allora, io ovviamente sono tifoso genoano e giusto, quindi spero proprio che non sia vero.
Anche perché lì se no ogni giorno parte uno al Genoa.
Esatto, e poi questo è il più sottovalutato secondo me, anche per motivi giustificati. Parlo di Frendrup, nel senso che è chiaro che Gudmundsson, Retegui sono giocatori
certo,
che facevano la differenza sotto il profilo realizzativo, sotto il profilo della qualità, ma Frendrup è un giocatore che veramente è sottovalutato in relazione a quello che produce tutte le volte. Io una volta sono andato a cena con lui per un club del Genoa e gli ho detto: guarda che tu, se impari a fare qualche gol durante un'annata, durante un campionato, e a fornire qualche assist, tu diventi un giocatore da Real Madrid. Perché? Perché questo ha tutte le qualità per essere un centrocampista definito totale, proprio se riesce a incrementare queste due fasi che ancora sono un po' lacunose. Però è un giocatore di grande corsa, di grande carattere, di grande voglia, e che veramente ha anche una buona tecnica relativamente al discorso che è un giocatore chiamato così di fatica, no?
Certo.
Però cioè uno che va avanti e indietro, però non ti aspetti che ti faccia un colpo. Adesso sta cominciando piano piano a farsi notare anche per degli inserimenti in fase offensiva, qualche gollettino, e poi soprattutto appunto questa qualità che
mettere un po' di qualità in più. Senti Claudio, l'identikit che hai disegnato di questo giocatore devo dire che ci avvicinerebbe a quello che la Fiorentina purtroppo ha perso, che è Edoardo Bove, no? Pure lui grande temperamento, grande corsa, anche lui la capacità di provare a inserirsi anche in determinate situazioni. Ecco, sfruttando la tua competenza calcistica, potrebbe essere il giocatore che potrebbe sostituire anche per compiti Bove?
Assolutamente sì, assolutamente, proprio centrato l'obiettivo e ti ripeto, anche per età oltretutto,
certo,
suscettibile di grandi miglioramenti, perché è logico che insomma uno che arriva dalla Scandinavia, voglio dire, nel senso, e arriva qui e gioca in una squadra comunque al di là della classifica importante come il Genoa, è obbligato a crescere sotto gli aspetti che sono meno rilevanti dal punto di vista tecnico, però lui ha la capacità mentale di poterlo fare, proprio perché è un ragazzo veramente straordinario sotto questo profilo. questo è un professionista serio al 100%, che ha qualità che possono veramente diventare collocative, diciamo così, riguardo a squadre che in questo momento appartengono a un'elite dove il Genoa purtroppo non è ancora riportato, insomma, per cui dico, dire di fatica mi viene quasi
di limitarlo,
ecco, certo. Sì, bravo,
ma guarda, è quello che noi abbiamo detto. Te sai che è arrivato Edoardo Bove, è arrivato a Firenze accompagnato da quel soprannome di cane malato, sì, che gli aveva dato Mourinho, ma nel significato di uno che aggredisce tutti, di grande... Quando l'abbiamo visto giocare abbiamo visto anche della qualità, ecco, cioè, quindi ecco, credo che lo stesso discorso vada appunto per Fred.
Guarda, anche se non mi chiamavate e lo dicevate voi, era...
No, ma invece la tua riflessione è importante, così come è importante, ti chiedo, noi abbiamo visto per il momento solo lampi di Gudmundsson, perché all'inizio è arrivato infortunato, non ha giocato, poi è entrato e ha deciso la partita alla Lazio, poi si è giocato col Milan e ha vinto la partita col Milan, esattamente come aveva vinto la Lazio con due rigori. E a Bologna, secondo me, è stato forse uno dei migliori, ha messo Cataldi in porta, ha fatto di tutto e di più.
C'era un rigore su di lui.
C'era un rigore, forse anche due. E ecco, io ora tutti si aspettano da lui che dia un'ulteriore spinta a questa Fiorentina.
Ma assolutamente la potrà dare, perché questo è veramente un miracolo, diciamo così, a livello di bilancio che il Genoa ha effettuato, perché è stato pagato 2 lire in pratica, cioè io adesso non mi ricordo se 1 milione, 1 milione e 8, ma non, vabbè, insomma, lasciamo perdere quello, voglio dire, però questo qui immediatamente si è visto Gudmundsson che aveva delle qualità molteplici per quanto riguarda il suo ruolo, perché non era solo la tecnica e il dribbling che lo facevano rilevare a un giocatore importante, ma poi anche la visione di gioco, l'andare in gol, fare degli assist vincenti, cioè un giocatore che da quel punto di vista si può definire veramente completo, ecco.
Certo.
Per cui mi aspetto un miglioramento che avverrà ovviamente in maniera, non lo so, dal punto di vista del tempo, come
lui quando, secondo me è al 60-70, Andrea.
Ma no, 70 non è
60%,
60, dai, 60, diciamo.
Quindi secondo me ha grandissimi margini ancora di crescita,
esatto, è quello che voglio dire io, cioè uno che può diventare veramente un top player, parliamoci chiaro, perché veramente ha una corsa, ecco, quando era arrivato aveva, magari proprio perché appena arrivato ti devi ambientare, sì, certe cose, aveva la capacità di dribblare il primo, ma poi si faceva quasi raggiungere sempre sulla corsa con la palla al piede. Invece poi piano piano nel Genoa ha dimostrato che non lo pigliava più nessuno, perché appena dribblava un altro, il primo ne dribblava un altro e poi alzava la testa o tirava o metteva condizione un compagno di fare gol, e quindi insomma sono giocatori che in questo momento rappresentano una modernità di quelli che erano una volta i giocatori importanti sotto il profilo strettamente tecnico, che però non avevano quella corsa, quella continuità di rendimento che per adesso non ha dimostrato, diciamo così, per mille motivi anche da voi, però lo potrà fare sicuramente. Io sono veramente un fan anche di Gudmundsson, oltre che di Frenz.
Oh, Claudio, ti interrompo un attimo, poi riprendiamo con i temi rossoblù e non solo, perché ci sono i convocati della Fiorentina per la gara di domani. Allora, ci sono delle assenze notevoli, perché non c'è Sottil, non c'è Cataldi e non c'è Biraghi, come
Sottil.
Sì,
c'è.
Non c'è Sottil. Oh. Ci faremo spiegare.
No, ecco, questo ora, Andrea, ti affido il compito di
certo.
Capire se è una scelta di prudenziale per tenere Sottil per la gara di lunedì con l'Udinese, che è importantissima, sì, se sì. Purtroppo c'è stato un problema.
Sì, quindi ci informiamo subito. Poi ci sono anche dei giovani, c'è Harder, c'è Caprini e chiaramente Martinelli, non c'è invece Rubino. Questo
quindi
è un elenco dei
valuteremo.
Convocati.
Claudio, restando su Gudmundsson, sai, io sono cresciuto giornalisticamente a Roma insieme al barone Lidl, che sorrideva ogni volta che gli si parlava di giocatori che non potevano coesistere, lui diceva solo gli scarsi non possono resistere. Quelli bravi, te mi dai quelli bravi e vanno dove vogliono, non c'è bisogno, lo sanno loro. Ecco,
detto da Lidom vuol dire che è una verità assoluta.
Ora qui è nato il dibattito, perché nel periodo dell'assenza di Gudmundsson Beltrán si è ripreso una maglia a titolare, e ti devo dire, Claudio, è stato sorprendente per come si è riproposto, per qualità, assist, senso tattico, e come è tornato Gudmundsson per metterli insieme, che Beltrán è finito a fare l'esterno a sinistra, quasi il terzino, e è ritornato dentro i suoi dubbi e i suoi problemi. Secondo te si possono far giocare insieme due giocatori così?
No, assolutamente sì. Io sono sempre convinto che il diktat dell'allenatore deve incidere su alcune situazioni rispetto al modulo che ottieni e che vuoi espletare, diciamo, in campo. Bisogna assolutamente che l'organizzazione di gioco può comprendere anche giocatori che in teoria naturalmente non hanno determinate competenze, ma assolutamente poi lo diventano attraverso, appunto, l'insegnamento di quello che devi fare durante la partita. E quindi, se tu poi è chiaro che devi
ci devi lavorare, devi trovare anche un equilibrio di squadra, no? Chiaro, nelle situazioni
devi lavorare in allenamento in modo da fare in modo di trovare lo schema giusto, che però non è lo schema che vediamo alla lavagna, cioè i tabellini eccetera, che quelli, cioè, parlavamo del Genoa, no?
Sì.
4-3-3 non è un 4-3-3 quello con Miretti che è una mezzala che gioca esterno a sinistra e Zanoli che è un quinto di destra che va avanti e indietro, non è un 4-3-3, cioè, sulla lavagna si è scritto questo riferimento, e quindi tu attraverso invece la consapevolezza che devi dare ai giocatori dei movimenti che devi fare sia in fase difensiva sia in fase di attacco, è logico che, secondo me, se hai poi due giocatori di qualità che si attengono a quello che tu gli insegni, possono giocare insieme e ovviamente ti danno poi a livello di qualità totale nel momento in cui hanno la palla una trama ricca di situazione che l'avversario fa fatica a leggere, insomma. Certo. Quindi secondo me assolutamente sì.
Allora, Claudio Noffi, vorrei farti un'ultima domanda prima di ringraziarti, andando al tuo mestiere, cioè quello di difensore, anche difensore centrale. Ci sono due giocatori che stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. C'è questo ragazzino Comuzzo che, ragazzi, ha lasciato tutti a bocca aperta, anche il commissario tecnico Spalletti, sì, è sorpreso da questa grande maturità di un giovane che praticamente aveva giocato qualche minuto prima in Serie A prima di quest'anno, e un altro difensore che ha un grande mercato anche a livello internazionale, parlo di Quarta, che invece sta mettendo in mostra delle difficoltà proprio sul piano della fase difensiva, e Quarta piaceva molto a Italiano perché aveva un centravanti in più, e lui avere tutti i centravanti era l'uomo più felice del mondo, se poi erano difensori meglio ancora, si erano ancora di più, ma Palladino invece cerca difensori di ruolo, difensori che coprono la loro zona, difensori che sanno stare in marcatura nella maniera giusta quando ti abbassi, e la Fiorentina a volte si abbassa. Che ne pensi di questi due giocatori?
No, assolutamente quello che avete lavorato come diagnosi, diciamo così, è sicuramente un qualcosa di... Però io mi attengo sempre al fatto che il calcio è uno sport di squadra, lo sport di squadra per eccellenza, che è difficile da capire attraverso il rendimento di un periodo di un giocatore rispetto a un altro. Perché ovviamente chi prende un giocatore e lo fa giocare eccetera ha l'idea di quello che potrà fare eventualmente anche in futuro e non immediatamente, per cui sinceramente non posso dare un giudizio definitivo su Quarta o sull'altro giocatore che avete detto, perché io mi attengo esclusivamente all'organizzazione di gioco che, certo, piano piano poi fa crescere tutti. Se uno vale 6, dopo un po' vale 6,5, se uno vale 7 vale 8 magari perché è più bravo di quell'altro, però cresce anche lui. Quindi in questo senso non mi sento di dare un giudizio uno o sull'altro, ma solo sul fatto che io credo che appunto l'allenatore abbia questa competenza, questa determinazione per poter sviluppare. Adesso faccio sempre il solito esempio, non so se a qualcuno è simpatico o antipatico, ma non me ne frega niente, sinceramente. Gasperini, quando arrivano i giocatori da Gasperini, valgono sia a livello di bilancio, sia a livello di qualità, un tot. Dopo 6, 5, 6, 7 mesi, valgono il doppio. Perché? Perché è ovvio che c'è la bravura della società a prendere giocatori bravi, non è che lui li fa diventare bravi quegli scarsi, ma li fa diventare più bravi attraverso la cognizione di quello che devono fare e la conoscenza di quello che devono fare sempre, in tutte le fasi, offensive, difensive, eccetera. E quindi ecco che mi attengo appunto a questa situazione per il giudizio anche dei due giocatori che avete elencato. Io credo che appunto poi è chiaro che il giudizio dell'allenatore per modo di fare deve fare una scelta, sia uno
diventa
o
determinante. Grazie Claudio, grazie a Claudio
davvero,
Nofri,
grazie.
Un grande abbraccio,
grazie
a presto.
A voi,
un abbraccio.
Buona giornata a tutti, ciao.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.